Audible Studios presenta Quando scende la notte di Jennifer Robson. Tradotto da Claudia Marseguerra. Legge Tamara Fagnocchi. 1. 28 ottobre 1942. L'orario delle visite era finito da un bel po'. Con l'aiuto di Sandro, l'inserviente più gentile della casa di riposo, Antonina era riuscita a far sedere la madre vicino alla finestra, sulla poltroncina comoda che avevano portato da casa, e aveva passato il pomeriggio a spazzolarle i capelli, raccontandole cosa vedeva nella piazza di sotto. La mamma riusciva a sentirla e a capirla, su questo non aveva dubbi, perché altrimenti non si sarebbe girata al suono della sua voce, no? Non l'aveva forse tenuta forte con la mano sana e non le aveva stretto le dita quando la figlia le aveva sussurrato che le voleva bene? Del resto, papà era il medico più bravo di tutta Venezia e lui era sicuro che mamma potesse capirli. Ancora più importante, dunque, passare quanto più tempo possibile accanto a lei. Ma il campanile di San Geremia aveva appena battuto le 5 e suo padre, di certo, la stava già aspettando a casa. Non era sicuro andarsene in giro da sola dopo il tramonto, non più ormai. «Devo tornare a casa e dare una mano a Marta in cucina. E poi lo sai che se non ci sono io a ricordargli di mangiare, papà sarebbe capace di andare avanti a leggere finché non si addormenta sulla scrivania. Ti aiuto a tornare a letto, vuoi? O preferisci restare qui finché non ti portano la cena?» Mamma annuì. Il cenno così impercettibile che sarebbe sfuggito a chiunque altro. E quando Antonina si chinò per darle un bacio sulla guancia, lei chiuse gli occhi e sollevò il viso, ancora senza rughe, ancora così bello, verso gli ultimi raggi di sole. «Ci vediamo domani mattina. Sforzati di mangiare un po' stasera, d'accordo?» Lungo la strada del ritorno passò attraverso la piazza ancora affollata, sotto le ombre del sottoportego de Ghetto Novo, e su e giù per i gradini del ponte. Una svolta brusca in una calle stretta e scura, poi un'altra, e finalmente, arroccata quasi a picco sulle torbide acque del rio del ghetto, la snella appendice della loro casa, la facciata un mosaico scrostato di stucco ocra e mattoni rosati. Il numero era sbiadito da tanto, ma non avevano mai sentito il bisogno di ridipingerlo. Lo sapevano tutti che bastava bussare a quella porta verde e il dottor Mazin avrebbe aperto sempre, a qualsiasi ora del giorno o della notte. Corse su per le scale, con le scarpe che scricchiolavano sul pianerottolo appena lavato, e poi lungo il corridoio fino allo studio del padre. Ma un suono di voce all'interno la fece fermare di botto. Magari parlava con un paziente o scriveva qualcosa di importante. Ed era da quando aveva imparato a camminare che non spalancava più la porta senza prima annunciarsi. Bussò un paio di volte e aspettò che le voci tacessero. «Papà? Entra pure!» si sentì rispondere. E quando aprì la porta, scoprì che il padre non era alla sua scrivania, ma al tavolo vicino alla finestra, in compagnia di uno dei suoi amici più cari. «Padre Bernardi! Papà non me l'aveva detto che sareste venuto a trovarci. Sono passati mesi e mesi!» L'uomo si alzò in piedi, un po' traballante, e le strinse la mano. «Lo so, mia cara, e me ne dispiace molto. Tuo padre mi stava giusto dicendo che eri a trovare tua madre. Come sta?» «Come al solito, direi, ma felice. O almeno lo spero. E voi?» «Abbastanza bene. Stanco per il viaggio e con una gran nostalgia del mio letto, ma per il resto tutto a posto.» «Mi fa piacere sentirlo. Marta non vi ha portato niente?» chiese per dovere di cortesia, anche se era molto difficile che avessero qualcosa da offrire a un ospite. «Sono arrivato solo 5 minuti fa. E lo sai come siamo fatti tuo padre e io quando ci mettiamo a parlare, no? Ma aspetta un minuto, ho una cosa per voi.» Prese il soprabito che aveva appoggiato allo schienale della sedia, frugò nelle tasche e tirò fuori un pacchetto incartato nel giornale. Un profumo delizioso si sprigionò nell'aria. «Dai vostri amici che vivono fuori città», spiegò. «Caffè, oh padre Bernardi, siete davvero gentile! Adesso tiro fuori la caffettiera, ci metto un secondo!» Era in piedi su una sedia,